Buongiorno a tutti, sono Angela. Stamattina parliamo di esami di maturità o di esami di Stato. La maturità è sempre un rito di passaggio che riguarda davvero tanti ragazzi alla fine del loro percorso scolastico e tante famiglie sono in apprensione proprio per questi nuovi esami di maturità. Ne parliamo stamattina con il professor Salvatore Consolo, dirigente scolastico del Liceo Classico Cairoli di Varese, ma anche referente provinciale per gli esami di Stato. Grazie, professore.
Grazie a lei, Angela, e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ecco.
Bene, siamo in un momento di crisi, di grande emergenza. Questa emergenza ha cambiato il volto della scuola. In qualche modo le chiedo come prima domanda che bilancio fa di questi primi mesi di emergenza, di teledidattica, di coinvolgimento attivo degli insegnanti, anche propositivo, di adattamento degli studenti e di grande coinvolgimento anche delle famiglie. Questa grande crisi sicuramente porta necessariamente a ripensare la scuola, a vedere come cambiarla. Io penso e spero che questo possa essere l'occasione proprio di un cambiamento, di un nuovo volto della scuola. Penso quasi che possa essere l'inizio di una scuola costituente, di un anno costituente della scuola. Cosa ne pensa lei, professor Consolo?
Ma sono assolutamente d'accordo con lei. Io dicevo ai miei docenti, meno male che questa pandemia è successa appunto nel 2020, perché immaginiamo cosa sarebbe accaduto negli anni 80, negli anni 90. La tecnologia ci ha in qualche modo aiutato e quindi ha permesso di poter continuare a fare scuola, perché insomma di didattica a distanza adesso si sta parlando in maniera pervasiva, ma diciamo era una realtà praticata anche se come nicchia in molte scuole. E quindi diciamo è stata un'occasione per dare una grossa accelerata all'utilizzo delle nuove tecnologie. Sottolineando che però le tecnologie di per sé stesso sono uno strumento, non il fine. Quindi è la didattica aumentata dalle tecnologie, quindi il centro rimane sempre nella didattica, il motore è sempre quello dei docenti che devono appunto utilizzare, in questo caso per raggiungere i propri studenti, la tecnologia. E quindi grazie a tutte queste piattaforme, alla G Suite, a Google, no, le molte piattaforme di cui lo stesso Ministero ha informato le scuole, è stato possibile, pur con molte difficoltà, raggiungere i ragazzi. E le difficoltà dipendono anche dal fatto che l'età evolutiva non è la stessa, perché un conto parlare dei bimbi dell'infanzia, della scuola primaria o dei ragazzi dei licei, se non addirittura dell'università. Quindi sicuramente ci sono state grosse difficoltà, ma in qualche modo il sistema mi sembra che abbia retto e che i docenti stanno veramente facendo del loro meglio. Anche quelli proprio che con le tecnologie non erano minimamente, come dire, avevano avuto magari proprio perché non facevano parte della formazione, perché per usare una definizione degli anni 2000 di nativi digitali e immigrati digitali. Tutta la generazione dei docenti è, insieme a quella dei dirigenti, è appunto quella degli immigrati digitali, gente che ha imparato ad utilizzare le tecnologie, ma con grande abnegazione tutti hanno fatto del loro meglio. Io credo che questo è sicuramente meritorio. Ecco, questo non vuol dire che sia andato dappertutto bene, che sicuramente ci sono problemi, ma mi sembra che il sistema stia reggendo.
Quindi secondo lei c'è stata anche una circolarità virtuosa, insomma tutti si sono detti dobbiamo darci da fare,
Assolutamente,
quindi in qualche
assolutamente,
modo, come dire, si
assolutamente.
sono dati da fare loro, hanno cambiato, sono entrati anche nelle famiglie, perché
Anche le
con la
famiglie hanno
tecnologia.
fatto la loro parte, perché
Sì.
caspita, soprattutto per i ragazzi più piccoli, le famiglie sono state sicuramente, è stato un grosso impegno per tutte le famiglie. Però,
E
ecco,
quindi
diciamo, come frutto di una sinergia, ecco, come frutto di una sinergia, io devo dire che qualche risultato, insomma, c'è stato. E soprattutto nel futuro qualche cosa lo stiamo anche imparando. Stiamo per esempio imparando che per fare una riunione, una riunione con poche persone, è possibile farla anche a distanza, non è necessario andare a Milano e perdere un'intera giornata. Ecco, quindi è possibile. Quindi io credo che nel futuro, anche quando la pandemia, questa emergenza da Covid, speriamo presto, rientrerà, ecco, il cambiamento rimarrà, non sarà più come prima, ci sarà qualche cosa di diverso, quindi l'innovazione in qualche modo rimarrà nel tempo.
Quindi direi che c'è stato davvero un accordo tra scuola, casa, famiglia, e che sicuramente c'è stato un riconoscimento reciproco, no? Di lavoro, di attività, di formazione. Certo, l'aspetto educativo in qualche modo da un certo punto di vista è stato limitato, dipendeva molto dall'insegnante, da come si poneva nei confronti dei ragazzi, ma io credo che ci sia stata la maggioranza dei ragazzi che abbiano aderito a queste proposte anche didattiche e si siano coinvolte. C'è sempre una minoranza e noi la vediamo più una differenza per quanto riguarda le scuole primarie, perché non tutti erano attrezzati, non tutti i genitori erano capaci di seguire i ragazzi, quindi c'è anche un fatto di cittadinanza che va in qualche modo ripreso, perché è necessario che tutti possano davvero connettersi, altrimenti ci sarebbe una discriminazione molto forte tra alcuni, una discriminazione sociale. Ma a partire da questo,
guardi, su questo io sono assolutamente d'accordo, perché ci sono tanti lati negativi e tanti lati da migliorare. La scuola è un'altra cosa, cioè la scuola è in primo luogo comunità, è essere in presenza, è interazione, è dimensione sociale, e pari opportunità, quindi è evidente che questa della didattica a distanza è stata una soluzione per l'emergenza e per gestire l'emergenza. In futuro si dovrà pensare a uno strumento da affiancare alla frequenza in presenza delle aule, che è ovviamente imprescindibile per tutta una serie di ragioni. La vera scuola è quella, perché c'è la dimensione sociale, che a distanza è molto difficile, c'è l'interazione e quant'altro. Sul discorso della equità sociale è vero che lo Stato e anche noi dirigenti abbiamo cercato di fare del nostro meglio, per cui chi non era fornito di dispositivi ha potuto riceverli incomodato dalle scuole, quindi si sta cercando di aiutare anche per la connettività, per come è possibile. C'è stata la possibilità di offrire delle schede, insomma il Ministero ha fatto degli investimenti. Quindi un tentativo di andare verso proprio l'equità sociale, che è molto importante, è stato fatto. Questo non vuol dire che non ci sia ancora molto da fare, però il problema è sicuramente presente. Ecco, io anche al liceo Cairoli ho dato tanti a diversi computer incomodato ai ragazzi, perché magari erano magari in difficoltà, perché in casa c'è soltanto un computer e quel computer doveva essere utilizzato dai genitori. Quindi chi aveva bisogno poteva chiedere.
Questo è interessante, quindi c'è stato davvero un dialogo.
Questo è il piano del Ministero, il Ministero ha stanziato dei fondi e ha detto appunto ai presidi, ha incaricato noi di appunto intervenire cercando di aiutare chi fosse in difficoltà, proprio perché è evidente che il problema si pone. Quindi questo tentativo di raggiungere chi fosse maggiormente in difficoltà lo stiamo portando avanti. Poi con io per esempio ho comprato delle schede telefoniche, non dico da quale compagnia, per appunto un paio di studenti, a distanza di 15 giorni le sto ancora aspettando, quindi magari questo crea qualche problema, perché è finito l'anno scolastico, ma siccome continueremo probabilmente con la didattica a distanza, c'è l'ipotesi di continuare anche se parzialmente col nuovo anno, quindi insomma potranno essere comunque utili.
Beh, questo è interessante, credo che occorra anche un coinvolgimento degli enti locali, no? Un rapporto più forte anche sul territorio, proprio per garantire una maggiore connessione, una maggiore accessibilità a tutti.
Se le famiglie avevano
più figli, è chiaro, e se dovevano fare smart working i genitori, è chiaro che qualche famiglia si è trovata in difficoltà. Ecco.
la connettività dipende anche dove si abita, perché un conto è essere a Varese, dove puoi avere anche la fibra, un conto abitare in qualche paesino della provincia dove effettivamente ci sono problemi, quindi anche problemi non facilmente risolvibili, quindi anche questo è un fattore. Quindi non sempre la mancanza di connettività dipende da problemi di carattere economico, ma può anche dipendere appunto da dove tu abiti.
Professor Consolo, facciamo una breve pausa per poi riparlare e parlare con lei proprio degli esami di Stato, di questi ragazzi a cui bisogna ridare fiducia, speranza,
certo,
proprio
certo,
in questi prossimi esami di maturità. E cercheremo di capire con lei come saranno questi nuovi esami. Ogni anno, devo dire, ultimamente questi esami di maturità cambiano, sono cambiati. Quest'anno però, ecco, direi proprio di sì. Un attimo di musica. Stiamo parlando col professor Consolo, dirigente scolastico del liceo classico Cairoli di Varese, ma referente provinciale per gli esami di Stato del 2020. E allora parliamo di nuovi esami di Stato. Bisogna ridare a questi ragazzi, bisogna dire loro che sono protagonisti in questo rito di passaggio e che vale la pena che si coinvolgano il più possibile. Ecco, che cosa prevede questa nuova ordinanza proprio su questi nuovi esami di Stato che si faranno personalmente? Ecco, a differenza di quanto è avvenuto fino ad ora, i ragazzi andranno a scuola e qui poi entreremo nel merito della sicurezza, certo, dei protocolli, di tutto quello che ogni scuola dovrà fare per garantire il massimo di sicurezza ai ragazzi, ma anche agli insegnanti e anche ai dirigenti, no? Io penso,
certo,
a tutti,
certo,
ecco,
certo,
ai bidelli, a tutti. E allora parliamo di questi esami,
sì,
di maturità.
Ecco, intanto volevo premettere che io sono referente per gli esami di Stato per il nord della provincia, perché per il sud della provincia c'è la professoressa Cristina Boracchi, la collega Cristina, quindi siamo sostanzialmente in due. E innanzitutto direi che parlerei di esami di Stato e non più di esami di maturità, perché l'esame di maturità non esiste più, è del 1997, era ministro della pubblica istruzione Luigi Berlinguer, che proprio con piena consapevolezza terminologica volle mettere l'accento non sulla maturità dei candidati, che era difficilmente verificabile nel corso di un esame, ma il focus era sulla preparazione culturale degli studenti in relazione al curriculum che gli studenti hanno, che varia da scuola a scuola, quindi esami di Stato, non più di maturità. Quindi questo è l'esame di maturità veniva chiamato in precedenza, l'esame di maturità è quello che appunto ho sostenuto io, o ancora quando negli anni 30, diciamo, con la riforma Gentile era ancora riforma, era esame di maturità. Poi siccome la terminologia è dura a morire, noi continuiamo a dire la maturità, però in realtà è ormai dal 97 esame di Stato, per cui il focus è sulle competenze culturali. Quest'anno è un anno veramente eccezionale, perché abbiamo in pratica da febbraio che i ragazzi non frequentano più la scuola, e quindi era in forza l'esame. Si è deciso comunque, il Ministero ha deciso comunque che era importante dare loro, far concludere il percorso agli studenti in maniera serena, seria e anche in sicurezza, e si è decisa appunto per l'esame in presenza. Ecco, ci auguriamo che sia in presenza, perché se la situazione continuerà a essere positiva come in questo periodo stiamo registrando, l'esame sarà in presenza. Se ci dovessero essere delle modifiche, all'ultimo momento si potrà anche cambiare, quindi diciamo che l'esame è in presenza ed è consentito in videoconferenza secondo l'articolo 7 dell'ordinanza per una deroga laddove solo ci siano delle situazioni di salute che devono essere certificate, quindi è in presenza ma con situazioni particolari che devono essere certificate dal medico e non possono essere autocertificate, possono anche essere a distanza. Quindi qualche candidato o anche qualche commissario potrebbe, laddove ci sia una certificazione, non essere appunto in presenza ma a distanza.
E qualche insegnante?
Sia commissione, sia ovviamente non è che io mi spavento, assolutamente, adesso parleremo della gestione in sicurezza e del protocollo che tutte le scuole stanno appunto mettendo a punto in questi giorni per garantire la sicurezza, però se ci fosse un docente, non so, in quarantena, oppure un docente che toccando ferro non può venire a scuola perché è positivo, per esempio, allora può comunque, ed è in grado di farlo, potrebbe essere a distanza, ecco, potrebbe collegarsi in remoto e quindi la commissione essere presente con un candidato che parla anche in remoto. E la stessa cosa per un candidato. Ripeto, sono situazioni che devono essere certificate. Ecco. C'è una
perché,
situazione.
Professor Consolo, la commissione è fatta da insegnanti interni, no?
La commissione è fatta assolutamente da insegnanti interni e da un presidente esterno. Quindi c'è un presidente esterno e anche i professori della classe, con dei grossi problemi perché in questo momento mancano i presidenti. In Lombardia sentivo dei dati per cui mancano veramente tanti presidenti, quindi ci si sta dando in questo modo ci si sta dando da fare per poter cercare di avere presidenti per tutte le commissioni. Quindi questo è il contributo che noi dirigenti in questo momento stiamo cercando di portare avanti. Ecco, quindi dicevamo la sicurezza, quindi un protocollo per la sicurezza che è stato dato, è stato stilato dall'organismo tecnico del Ministero e poi ogni scuola, prendendo queste linee guida del Comitato Tecnico del Ministero sulla sicurezza, ne prevede uno all'interno della propria scuola che tra l'altro dovrà condividere con le organizzazioni sindacali, quindi ci sarà un passaggio con le organizzazioni sindacali per stabilire appunto quindi con delle norme ben precise, per cui un distanziamento che deve essere di 2 metri, l'utilizzo delle mascherine, i gel igienizzanti, le modalità di pulizia, di igiene dei locali, i percorsi che i ragazzi devono seguire, devono entrare possibilmente da un ingresso e uscire da un altro ingresso, cioè tutta una serie di norme di sicurezza che appunto stiamo sistemando. Ecco, potranno essere presenti soltanto i candidati con massimo un accompagnatore, mentre di solito in passato l'esame era pubblico, c'era quindi chi voleva veniva ad assistere all'esame. Adesso c'è una limitazione, quindi oltre alla commissione ci sarà il candidato e un amico, qualcuno che il candidato potrà volere in compagnia. E anche la convocazione dei candidati verrà, non arrivano tutti insieme, ma ognuno all'orario che verrà loro comunicato. Ciò detto, per quanto riguarda l'ammissione all'esame di Stato, quest'anno c'è una deroga totale, sono ammessi tutti i candidati interni con la deroga rispetto a quello che era stabilito dai requisiti del decreto legislativo 62, che è quello che regolamenta gli esami di Stato. In altri termini, non c'è più l'obbligo di frequenza per almeno 3/4. In passato bisognava avere frequentato la scuola per almeno 3/4 del monte ore annuale, altrimenti non si veniva ammessi o dovevi presentare un certificato medico. In questo caso l'obbligo di frequenza è saltato per tutti la partecipazione alle prove invalsi, perché le prove invalsi non si sono realizzate, anche lo svolgimento del PCTO, i percorsi per le competenze trasversali dell'orientamento, quella che era l'alternanza scuola-lavoro, siccome molte classi non hanno fatto in tempo ultimare i percorsi, diciamo non è più un requisito per quanto riguarda l'ammissione. E poi prima bisognava avere al 6 in tutte le discipline e si poteva avere al massimo un'insufficienza dall'anno scorso, questo è il cambiamento dell'anno scorso, fino a 2 anni fa la sufficienza in tutte le materie. Dall'anno scorso era consentita anche un'insufficienza in una disciplina, con però una motivazione al verbale del perché comunque il candidato veniva ad essere ammesso. Per quest'anno si è ammessi indipendentemente dal numero di insufficienze, quindi qualche candidato con più di insufficienze potrebbe essere, anzi sarà ammesso. L'unico caso di non ammissione riguarda quegli studenti che sono andati contro il regolamento di disciplina e sono stati sostanzialmente sospesi per più di 15 giorni, quindi un caso veramente residuale, quindi possiamo dire che tutti i candidati verranno ammessi. Questo non vuol dire che tutti saranno promossi, però l'ammissione è, per decisione del Ministero, generalizzata. Quindi andiamo verso questo tipo di situazione.
Anche per i privatisti? Per i privatisti invece
Per i privatisti no, parliamo dei candidati interni. I candidati interni, tant'è stavo dicendo che siccome ci sono delle tabelle messe appunto dal Ministero, per cui alla media di votazione dove concorre anche il comportamento, a questa media di votazione corrisponde un credito. Ecco, è previsto nelle tabelle anche un credito tra 5 e 6 e anche un credito come media generale inferiore a 5, proprio per le ragioni che le dicevo. Ci potrebbe essere anche qualche caso, speriamo che non ce ne siano o che siano veramente residuali, di studenti che hanno una media insufficiente e quindi avranno comunque un credito che è ovviamente basso. Per quanto riguarda i privatisti, mentre per gli alunni interni diciamo che l'esame parte il 17 giugno, il primo giorno dei colloqui è il 17 giugno, nei 2 giorni precedenti ci saranno le riunioni delle commissioni, il 15 e il 16, ma per i candidati si parte il 17 con 5 candidati al giorno di norma. Per i privatisti invece non è così, i privatisti devono sostenere l'esame preliminare. Loro devono avere la sufficienza in tutte le discipline per poter essere ammessi all'esame, devono fare questo esame che verrà realizzato a partire dal 10 luglio, quindi a partire dal 10 luglio i candidati privatisti secondo un calendario che verrà comunicato dalle varie scuole a cui sono stati assegnati, si dovranno presentare a sostenere le varie prove, prova d'italiano, prova, se siamo al liceo classico ci sarà latino, ci sarà greco, ci sarà inglese e poi il colloquio. E quindi saranno ammessi o non ammessi. Quelli che saranno ammessi dovranno quindi sostenere l'esame di Stato in una sessione che sarà una sessione straordinaria. Non sappiamo ancora esattamente quando questa sessione avverrà, perché deve uscire un'ordinanza che ce lo dice. Quindi possiamo ipotizzare a fine agosto, a settembre, non lo sappiamo. Ecco, certo che sarà una sessione a parte, quindi non la sessione che i candidati interni adesso sono appunto, si accingono ad affrontare.
Quindi questo. Bene, professor Corso, facciamo ancora una pausa musicale, poi entriamo invece nel conoscere bene il calendario e i contenuti di questo esame, cioè certo. Come sarà articolato questo esame, visto che sarà, certo. Non sarà, come dire, sarà su una, cioè capire che cosa sanno i ragazzi, non tanto una prova di maturità, ma come diceva lei, un focus sulle competenze che hanno acquisito. Ecco, dopo andiamo avanti, cioè, e parleremo proprio di questo. Ecco, una pausa. Professor Consolo, Salvatore Consolo, con lui veramente la ringrazio della sua grande, come dire, gentilezza e professionalità nel documentare quella che è la situazione dei nuovi esami di Stato, no? Ecco, entriamo nel calendario, quando ci saranno e poi cercheremo di capire meglio che cosa dice l'ordinanza, quali sono le prove, perché qui su questo aspetto mi sono arrivate davvero tante domande da parte degli insegnanti che poi riferirò a lei.
Ecco, allora abbiamo detto che l'inizio dei colloqui è il 17 giugno 2020, ecco, per il colloquio le commissioni attribuiranno sostanzialmente 40 punti, mentre 60 punti vengono date al curriculum scolastico, quindi anche i crediti, le tabelle dei crediti degli anni scorsi sono state modificate perché si è voluto dare, si darà più peso al curriculum rispetto all'esame, perché l'esame di fatto è soltanto un colloquio, quindi non ci sono più le prove scritte, o quantomeno le prove scritte sono sostituite da alcune parti del colloquio, perché il colloquio, come viene presentato dall'ordinanza, è articolato in 5 momenti, no? Quindi abbiamo il colloquio, anche se questo non vuol dire che debbano essere, si deve fare comunque un discorso in un certo senso fluido e unitario. Io sono, per citare l'ispettore Gallo, che oggi ha fatto una conferenza di servizio insieme al direttore regionale Cerada, a tutti i dirigenti scolastici, si parla di un disteso colloquio da cui venga fuori la personalità del candidato. L'esame ha sempre una valenza di carattere educativo, far venire fuori la preparazione culturale del candidato. Ciò detto, ci sono cinque parti. Le cinque parti sono: la prima parte, l'elaborato che riguarda le discipline di indirizzo, quindi ogni scuola ha delle discipline di indirizzo che caratterizzano il curriculum, quindi per il liceo classico le discipline di indirizzo vengono stabilite dalla legge, peraltro sono
latino
rappresentate
dal
latino e greco. Liceo scientifico,
quindi era la seconda prova sostanzialmente,
la seconda prova
degli esami degli anni precedenti, la prima
esatto,
prova era
quella che è la seconda prova, quindi ci vuole un elaborato e ci sarà una discussione di questo elaborato che viene assegnato dai docenti di indirizzo. Quindi i docenti di indirizzo entro il 1° giugno, se non l'hanno già fatto, perché entro vuol dire che l'hanno fatto anche prima, assegnano ai loro, qui non si dice concordato, si dice nell'ordinanza assegnano, poi è ovvio che uno deve dialogare con gli studenti, no? Per cui e viene assegnato un elaborato che riguarda appunto le materie di indirizzo, e questo elaborato potrebbe essere uno differente per ogni studente, ma potrebbe anche essere lo stesso argomento assegnato a tutti gli studenti, oppure a gruppi di studenti. Insomma, devono avere comunque un lavoro da fare, un elaborato.
Questo
che riguarda...
è deciso all'interno, autonomamente, all'interno,
viene all'interno delle scuole, viene deciso
delle
all'interno
scuole.
Delle scuole e riguarda le materie. Poi evidentemente all'interno di ogni scuola c'è stato un lavoro di coordinamento, per cui personalmente con i docenti di latino e greco e poi anche in collegio noi abbiamo deciso in maniera precisa come deve essere questo elaborato, per cui abbiamo dato un'indicazione che deve riguardare un tema che è assegnato dal professore, deve avere un testo di greco e un testo di latino su quell'argomento in lingua ma anche in traduzione. E poi ci deve essere la contestualizzazione, il commento critico, ci può essere anche l'attualizzazione. Abbiamo detto che questo è un elaborato, non è la tesina, quindi è più corto, quindi abbiamo detto che deve essere per noi, parlo del liceo Cairoli, lungo 5 cartelle, non di più. Ecco, quindi abbiamo dato delle indicazioni operative ai ragazzi, però queste indicazioni le devono dare le singole scuole. Nell'ordinanza si parla soltanto di elaborato di indirizzo che viene attribuito dai docenti agli alunni entro il 1° giugno.
E questo e elaborato che viene fatto a casa dagli studenti, che viene fatto
sì,
a casa.
Sì, è fatto a casa e una volta
e deve
che
essere
loro
consegnato
fatto,
entro
lo trasmettono, per email entro il 13 giugno, ci deve arrivare per email. Quindi entro il 13 giugno e questo sarà, questo elaborato verrà discusso in sé, sarà direi l'incipit dell'esame, quindi l'esame inizierà dopo i convenevoli che sono di rito, si parlerà di questo elaborato delle discipline di indirizzo, quindi a seconda.
Quindi sarà oggetto, perché questa era una delle domande che mi era stata posta, sarà oggetto dell'esposizione del ragazzo.
Ovvio,
cioè,
discuterà, ovviamente un'esposizione che siccome tutto l'esame, questo colloquio, deve durare circa 60 minuti, quindi dobbiamo immaginare che per l'elaborato non possiamo ipotizzare più di 10 minuti, grosso modo. Circa, quindi ecco perché non può essere una ricerca lunghissima, ma deve essere un po' mirata, perché il tempo che hanno i candidati è un tempo abbastanza breve, in 10 minuti devono andare al succo della questione, no? Devono far capire di aver affrontato l'argomento e quant'altro.
Ancora domanda da parte dei professori. Allora, questa valutazione sarà legata, si esaurisce nell'esposizione di questo elaborato? Non rientra poi
la valutazione unitaria, c'è una scheda di valutazione del colloquio che è stata proposta dal Ministero. Quindi le commissioni non sono libere di decidere una propria griglia di valutazione. C'è una griglia di valutazione che è stata, è la stessa per tutte le scuole sostanzialmente, e che appunto è attribuita dal Ministero. Quindi
le faccio un esempio, professor Consolo, mi scusi, entro ancora nel merito. Quindi questo sarà oggetto insieme all'orale, io penso che poi ci sarà un passaggio orale sull'italiano, penso liceo
scientifico, la matematica. Infatti il colloquio è un unicum, con cinque momenti.
Di quello elaborato, perché come dire, non verrà poi ripreso nel percorso interdisciplinare?
No, assolutamente no. L'elaborato, loro parlano sostanzialmente dell'argomento di cui hanno trattato, quindi questa
era proprio oggetto.
Poi ci sarà un documento che viene proposto dalla Commissione.
Ecco.
Ci sarà se andiamo avanti, diciamo che ci sono cinque momenti del colloquio. Il primo è questo dell'elaborato delle materie di indirizzo. Il secondo momento è il breve testo di lingua e letteratura italiana di cui devono appunto discutere i candidati, tra quelli che sono compresi nel programma, quindi uno dei testi che sono compresi nel programma di italiano. Poi il terzo momento è l'analisi del materiale scelto dalla Commissione. La Commissione il giorno prima prepara dei documenti, possono essere dei testi, delle citazioni, ma possono essere anche dei testi iconici, possono essere anche dei progetti che abbiano una valenza pluridisciplinare, che possono quindi essere per il candidato l'occasione di una discussione che possa permettere loro di dimostrare le competenze acquisite nelle varie discipline. Quindi questo documento, diciamo, sottoposto dalla Commissione, e la Commissione ha in mente appunto eventualmente candidati con problematiche di SA, e quindi possono pensare a documenti ad hoc per quei ragazzi che hanno un piano di studi personalizzato, certo. Viene proposto loro ed è, diciamo, la parte pluridisciplinare sostanzialmente, la parte dove si devono toccare insomma i vari nuclei disciplinari delle diverse materie. Poi abbiamo un'altra parte che è riferita all'alternanza scuola-lavoro, i cosiddetti PCTO, quindi un'esposizione mediante una breve relazione o un elaborato multimediale di quello che i ragazzi hanno fatto in alternanza il primo, il secondo e il terzo, il quarto e il quinto anno. Stavo dicendo primo, secondo e terzo perché penso al liceo classico, dove prima, seconda e terza liceo, cioè gli ultimi tre anni sono così, però normalmente diciamo terzo, quarto e quinto anno, i PCTO. E infine la parte di cittadinanza e costituzione, l'accertamento delle conoscenze e delle competenze
che c'era anche nella maturità precedente. Ecco.
Esatto, erano tutte nella maturità precedente, quindi l'alternanza c'era già prima e lo possono fare sia con un discorso, seguendo una mappa concettuale, ma potrebbero anche preparare un elaborato multimediale, una presentazione PowerPoint, tenendo conto che anche questa parte 10 minuti, non di più. Cittadinanza e Costituzione per come è presente nel documento del Consiglio di classe. Nel documento del Consiglio di classe ci saranno appunto gli argomenti che sono stati trattati appunto in Cittadinanza e Costituzione.
Ecco, allora abbiamo lasciato la terza prova e questa volta invece sono cinque momenti diversi in cui sostanzialmente
lo studio
di italiano non c'è più, ma si interrogherà su quello che è stato il lavoro
italiano
fatto durante l'anno, no? Sui
sì,
testi,
sì,
no?
Sì.
E invece
interrogherà uno di questi tre di testi.
Ecco, i ragazzi, avranno un elenco dei testi che comunque…
Allora, i testi sono quelli che si trovano dentro il documento…
Nel programma.
Il documento del Consiglio di classe. Ecco, nel documento del Consiglio di classe, quello che veniva chiamato documento del 15 maggio, che quest'anno in realtà non è stato pubblicato il 15 maggio perché l'ordinanza è uscita il 16 maggio, quindi è tutto slittato alla fine di maggio. Quindi in questo documento c'è tutto il lavoro che la classe ha svolto, sia in presenza che a distanza, e lì a cui devono appunto rifarsi i candidati. Lì troveranno i testi di italiano che saranno appunto utilizzati per la breve discussione, troveranno gli argomenti del cittadinanza e costituzione, e ci sarà in generale un riferimento a quanto hanno fatto di alternanza nei 3 anni, però ogni ragazzo sa quello che lui ha fatto, con un'attenzione anche a livello orientativo, perché quindi sono ragazzi che adesso prenderanno altri percorsi, che possono essere percorsi di lavoro, percorsi universitari, quindi lì nel momento del PCTO, siccome sono percorsi trasversali per l'orientamento e le competenze, quindi potranno anche evidenziare se questi percorsi che hanno svolto sono stati utili da un punto di vista orientativo o meno. E quindi e questo era già nel vecchio esame di Stato. Anche la parte dei documenti che la Commissione sottopone ai ragazzi, il documento da cui deve partire l'analisi di questi nuclei tematici pluridisciplinari, anche questo era lo spunto di cui si parlava l'anno scorso, quello spunto che mettevamo dentro le buste e che tanto ha fatto discutere. Le buste non ci sono più, però è rimasto comunque sostanzialmente questo documento che è assimilabile allo spunto che si dava l'anno scorso sostanzialmente.
Che era perché, l'inizio di questo percorso interdisciplinare su cui il ragazzo si doveva muovere.
Dove insomma, loro devono toccare le varie discipline, che dovrebbe essere come dire, anche la parte più lunga del colloquio. Per cui se pensiamo un po' alla tempistica e questi candidati devono fare l'esame in un'ora, 60 minuti, quindi 10 minuti per l'elaborato delle materie di indirizzo, 10 minuti per italiano, e questa parte più pluridisciplinare almeno una ventina di minuti. Aggiungiamo poi 10 minuti per il CTO e 10 minuti per la cittadinanza, e i 60 minuti li abbiamo fatti. Ecco, quindi il tempo bisognerà cercare, questo sarà capacità dei presidenti, cercare di non lavorare e di non fare le 3 di pomeriggio.
Ho capito. Io non so come ringraziarla, come possiamo concludere questa conversazione augurando proprio, rassicurando le famiglie, augurando ai ragazzi una buona prova d'esame.
Noi faremo del nostro meglio, loro devono essere assolutamente tranquilli, ecco, perché ci rendiamo tutti conto della difficoltà, della situazione difficile che stiamo affrontando, quindi cercheremo di fare tutti del nostro meglio.
Quindi rassicuriamo anche le famiglie che sarà fatto proprio anche il massimo per quanto riguarda la sicurezza, ma anche il massimo per l'accoglienza di questi ragazzi che sono in una situazione difficile, effettivamente di prova veramente un po' diversa rispetto a quella degli anni
precedenti.
Certo,
perché insomma avere la mascherina, essere così, cioè è ovvio che è una situazione particolare, no? Per cui, però era importante dare loro, come dire, far concludere questo percorso agli studenti, capisco perché il Ministero ha fatto questa scelta comunque di farli comunque questi esami. Ecco, con flessibilità, per cui stavo dicendo, i candidati verranno convocati secondo un calendario, poi ci dovesse essere qualche problema si potrà vedere all'interno delle commissioni.
Beh, credo che questi ragazzi abbiano bisogno di diventare protagonisti in questi esami e in qualche modo di ridare un senso al loro studio, alla fine del loro…
Certo, anche perché loro a quanto pare le università saranno anche per il primo semestre l'anno prossimo saranno a distanza, anche questo ho sentito questa notizia, per cui alla fine anche loro il percorso che inizieranno, quelli che si iscrivono all'università, pare che non frequenteranno da subito, quindi che continueranno.
Ho capito.
Continuerà, insomma, ci vorrà un po' prima che la situazione si normalizzi.
Bene, non so come ringraziarla, professor Consolo.
No,
questa intervista sarà messa appunto sul sito e poi diventerà un link che davvero girerà tra gli insegnanti, tra le famiglie, tra i ragazzi. Auguriamo allora a loro un
Spero di
in
essere
bocca al
stato chiaro. No.
Ecco, un in bocca al lupo, ogni scuola si attrezzerà al meglio e sicuramente farà di tutto per mettere a proprio agio questi ragazzi, in modo che davvero ricordino anche questa prova di esame come un momento per loro di crescita, insomma, e di maturità. Grazie ancora, professor Cossu,
Grazie,
grazie a
grazie di
tutti
nuovo.
voi.
Buon pomeriggio.
Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, davvero un in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Non so quanti sono, professore, se lo ricorda in provincia di Varese, non ho idea di quanti
Non mi
siano.
ricordo il dato numerico, no, sono tanti però, sono veramente tanti,
Sono
veramente
tanti.
tanti.
Bene, auguriamo allora a loro un in bocca al lupo. Bene, buongiorno a tutti voi, buona mattinata. Grazie ancora, professore.
Di nuovo,
Salvatore
arrivederci.
Cosmo.